en 2001, quizás como ningún otro, significó un parteaguas en el camino de la lucha zapatista. Fu el año de la marcha del color de la tierra, una movilización sin precedentes en la historia de México, del tercer Congreso Nacional Indígena y de la participación de comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Congreso de la Unión. También fue el año de la traición de la clase política toda, del desconocimiento oficial de los derechos y cultura indígena y de la búsqueda de otros caminos, no solo para el movimiento indígena nacional, sino para muchos colectivos, organizaciones e individuos que a partir de ese momento tuvieron claro que con la interlocución con los partidos políticos, los gobiernos y las instituciones no llegarían a ningún lado. La autonomía y la autogestión en la práctica serían el esfuerzo siguiente. En total, 37 días caminó la marcha del color de la tierra a lo largo de 6.000 kilómetros. La respuesta oficial a los millones de personas que participaron en más 70 actos multitudinarios llegó el 25 de abril de ese mismo año, cuando todos los partidos políticos, incluido el PRD, aprobaron por unanimidad una reforma constitucional que desconoció los acuerdos de San Andrés. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Ritorno al castello. Qua non ci sono più gli squilli di trombe, non ci sono più.
No, perché non so se avete intuito dalla lettura pre-sigla, ci siamo trasferiti in Spagna, quindi lì non ci sono gli squilli di trombe, al massimo solo un po' di flamenco ogni tanto, che chissà, magari apparirà. Buongiorno a tutti e a tutte, siamo qui in diretta al castello con il nostro mitico gringo e il nostro Don Camicia.
Evviva, evviva, evviva dal Messico però, e non dalla Spagna in realtà.
Oh, scusate.
I zapatisti potrebbe venire un infarto, poverini, dopo secoli di conquista. Però vabbè, sì, alla fine la madre patria è quella lì anche per loro. Che ci vuoi fare?
Ormai grande. La storia non si cambia.
Evviva, evviva il castello, evviva il castello, evviva Radio Contado.
Come si dice in messicano castello?
Il castillo!
È il castillo! Il castillo,
vamo, vamo, sì, alla SDOS I41 sulle frequenze M Wombat 13.59.
Se vuole, e sul sito radiowombat.net cioè, seguite il link per la diretta.
Un bellissimo nuovo sito che sdoganato in questo 2021.
Esatto, vi invitiamo ad andare a visitare, è pieno di novità, sorprese, bello, bello, molto bello, ci piace.
Che bello, sono contento, guarda, di avere di nuovo questa doppia regia. Gringo Don Camisettada.
Ci siamo ritrovati poi in questa veste messicana.
Messico in nuvole. Arriva la dama.
Infatti io vi lascio perché mi sento davvero di troppo in questo duo meraviglioso che dopo una vita si ricongiunge. Buona puntata, resterò in ascolto.
Bene, bene, ringraziamo,
bello, grazie,
la dama per i saluti iniziali. Cominciamo questa bellissima puntata, nuova puntata dal castiglio. E niente, dici qualcosa.
Ma guarda, devo dire che è tanto che non spargo la mia voce in quest'etere, e sempre come la prima volta. Mi sento come quasi fosse la prima volta che faccio radio, in effetti quest'anno è la prima volta. Però insomma, che dire, in realtà, a parte parlare di me, parliamo di questa bella puntata di oggi dal castiglio, perché come avrete intuito dall'introduzione della puntata, cominceremo giusto a dare qualche elemento per quanto riguarda la grande carovana zapatista in Europa di quest'anno, tra l'estate e i primi mesi dell'autunno di quest'anno. E ho letto quindi una dichiarazione di quella che è stata la marcia del colore della terra esattamente di 20 anni fa, e quindi quest'anno è particolarmente importante per lo zapatismo e per tutti i movimenti di lotta indigena e contadina del mondo, perché 20 anni dopo una delle più grandi marce globali sui temi, no, della devastazione ambientale e del riconoscimento anche dei diritti contadini e indigeni.
Esatto, e noi speriamo da qui in avanti di poter dare maggiori notizie più precise per quanto riguarda il quello che girerà intorno a questa invasione di zapatisti, che noi speriamo che sia proprio un'invasione, che ci portino veramente una prospettiva nuova per rilanciare le nostre lotte e per unirle soprattutto.
Dici bene, Gringo, infatti leggeremo qualche altro passo per quanto riguarda preso rapito dai loro comunicati che da ottobre ad oggi hanno inviato a migliaia di organizzazioni del mondo, come la nostra, come il Genero Clandestino, come la comunità di resistenza contadina Cerola Ronz. Quindi insomma faremo il possibile per tenervi aggiornati su quali saranno le varie tappe organizzative di questa carovana e di quello anche che organizzeremo noi, ovviamente.
Bene, bene. Poi avremo Dino il contadino in diretta che ci farà compagnia. Parleremo di
freddo.
Freddo, quello che stiamo sentendo in questo momento qui al castello, che sapete i castelli non sono proprio rinomati per la...
No, io vedo un camino a 500 metri di distanza acceso, però ne posso sentire le fragranze e i calori. E poi ho preparato anche uno scherzetto in realtà per Dino, ma non lo voglio spoilerare ancora.
Bene, no, se fosse in ascolto poi...
Esatto, pronto, non staccare il cellulare, sì, Dino. Sì.
Bene, bene. E poi abbiamo la lettura del ruvido come ogni settimana e niente, questa puntata sarà abbastanza ricca come tutte le puntate di Radio Contado, grazie a tutta la regia che ci sta dietro e a tutte le persone della comunità di resistenza contadina Jérôme Laronz che danno disponibilità a sostenere questo progetto collettivo Radio Contado, che sostiene Radio Wombat dentro,
che sostiene la ciurma pirata, che sostiene l'etere libero, che no, la cosa bella è comunque in realtà, seguendo ovviamente sempre il collettivo radiofonico, normalmente ci sono migliaia di cose in scaletta a questo giro, sia perché il Gringo e Don Camicia non amano prepararsi tanto in anticipo, sia perché è bello anche prendersi con ritmi più rilassati, e poi basterà ripetere 5 o 6 volte comunità di resistenza contadina Cerola la Ronze che vanno via già a 5 minuti. Quindi...
Esatto, quello fa sempre. Oppure CCCT.
CCCT, esatto, è un altro capitolo contadino toscano. Manca una C, coordinamento delle comunità contadine toscane.
Anche quello, per dirlo, ci vuole un bel... ci vuole il suo tempo, ci vuole il suo tempo. E noi dopo questa
ampia
spumeggiante e ampia introduzione di pochi argomenti, l'arte di arrangiarsi, mandiamo una canzone. Cosa
subito
dici?
Una canzone che mantiene alto lo spirito rivoluzionario.
Bene.
Grazie a Faber.
Bene.
Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore. C'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani. Profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo. Insomma il posto degno d'un bombarolo. C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col bombarolo.
Rientriamo in diretta e riprendiamo i nostri discorsi.
Mi ero intortato di fronte al monitor perché continuavo a sentire provenire la musica, ma era la differita di una nostra ascoltatrice che da là sentiva il bombarolo e quindi non capivo se... Sì, siamo ufficialmente tornati al Castiglio.
Bene, buon 2021 a tutti, lo rifacciamo, ancora siamo a gennaio, siamo ancora in tempo. Vogliamo leggervi un estratto del comunicato degli zapatisti che hanno fatto recentemente, in cui hanno nel momento in cui hanno dichiarato che venivano a invadere l'Europa.
Ecco, detta così, immagino gente che fugge e costruisce bunker anti-ZLN, ma meno male, fossero tutte così le invasioni. Comunque sì, da circa l'anno scorso, settembre-ottobre, ZLN ha cominciato a scrivere una serie di comunicati che potete trovare su Enlace Zapatista o comunque sui vari siti di riferimento dell'esercito zapatista de Liberación Nacional. Tutto questo comunicato è diviso in 6 parti, consigliamo vivamente a tutte e tutti di leggerli, sono molto lunghi, ma è veramente un documento che secondo me, secondo noi, sintetizza la situazione degli esseri umani, del globo attualmente, del perché c'è la necessità ovviamente di unire le esperienze e di conoscersi anche a livello intercontinentale, e poi vanno a spiegare poi di fatto come mai vengono in Europa. Io vi leggo brevemente una parte che si riferisce proprio più alla comunicazione che fanno rivolgendosi all'Europa, e recita le seguenti parole: e vogliamo dire ai fratelli e sorelle dell'Europa sociale, quella degna e ribelle, che non sono soli, che ci rallegrano molto i loro grandi movimenti contro le guerre neoliberiste, che guardiamo con attenzione le loro forme di organizzazione e i loro metodi di lotta, perché forse qualcosa impariamo, che stiamo studiando la maniera di appoggiarli nelle loro lotte e che non manderemo euro perché poi si svalutino per le baruffe nell'Unione Europea, ma forse potremo mandare artigianato e caffè perché lo commercializzino e serva d'aiuto per le loro attività di lotta, e forse manderemo anche Pozol, che dà molta forza nella resistenza, ma chissà se lo manderemo, perché il Pozol proprio del nostro modo e potrebbe far male alla pancia, e se si indeboliscono le loro lotte i neoliberisti li sconfiggono. Quello che faremo sarà domandare com'è la nostra vita, la vostra vita, la vostra lotta, il vostro pensiero su com'è il nostro paese e su cosa fare perché non ci sconfiggano. Quello che faremo sarà conoscere il pensiero delle persone semplici ed umili, e forse troveremo in loro lo stesso amore che proviamo noi per la nostra patria. Sono delle belle parole.
Delle bellissime parole, come avevi già anticipato. Ti confesso, Camicia, che sono anche un po' emozionato alla notizia che gli zapatisti vengono in Europa, perché comunque sì, abbiamo letto tanto, si legge tanto, ognuno si informa, legge i comunicati che fanno, segue un po', però comunque sono in Sud America, sono comunque abbastanza lontani, e invece sapere che verranno ti dà proprio già ti carica solo sapere che verranno, in attesa poi di potersi confrontare, di potersi parlare, di capire come hanno risolto alcune questioni nella loro lotta, e poi le cose pratiche, cioè loro sono un esempio di come non importi, perché
di autonomia pratica
che vada al di fuori sempre del mantra per cui vale solo per piccole realtà, per piccole comunità. No, se viene fatto con cognizione di causa vale anche, può valere anche per uno Stato, può valere anche per il mondo intero.
Assolutamente, assolutamente, Gringo. E non è neanche un caso che questo stia succedendo adesso, non solo ovviamente per i 20 anni dalla marcia del coro della terra, però insomma fin dal 94 comunque il ZLN, grazie al suo portavoce storico, al subcomandante Marcos, che non è più ora lui, diciamo, però lui è stato un gran divulgatore, la sua funzione è stata proprio quella di dare a conoscere, di far conoscere le istanze zapatiste al mondo intero, di fare da intermediario anche con il governo quando ci hanno provato, e di unire il più possibile ovviamente tutte le comunità maya, e poi comunque anche di entrare in comunicazione con altre comunità contadine di altre regioni del Messico, ma anche di altri paesi del Sud America. Ora, dopo 20 anni, è un bel segnale, secondo me, per tutte le lotte mondiali, decidano anche di affrontare quella che è un'uscita che già di per sé è complicata. Arrivare in tanti, in 50, in 100 in Europa, da là è complicato. In più, dopo un anno di lockdown globale, quindi dove tante pratiche un po' sono andate a impolverare i tappeti, molte esperienze di vite collettive sono rimaste silenti, e si è fatto fatica, vediamo anche noi con Genero Clandestino, a riuscire a continuare a tessere, no, delle trame a livello super regionale. Invece il fatto, ecco, che arrivi una delegazione dal Messico con l'intento sicuramente umilissimo, come hanno scritto nel passo che vi ho letto, di conoscere e di portare quello che hanno e di scambiare, ecco, con quello che hanno, quello invece che sono le nostre esperienze, ma proprio si percepisce, no, l'interesse e il bisogno di risvegliare qualcosa che era un po' assopito, che è rimasto un po' latente nelle nostre pance e che in primis io, ma anche noi poi come comunità sentiamo, no, proprio il bisogno di tirare fuori e di coltivare in questo, esatto, in questo anno che speriamo sia di apertura a questo punto.
Oltretutto noi, cioè, come posizione geografica, fammi fare questa piccola, praticamente siamo in mezzo al Rojava e agli zapatisti e quindi è un, cioè, guardiamo a questi due mondi con grande speranza, soprattutto nella speranza che possano intanto nei loro territori riuscire ad avere quell'autonomia che gli serve da parte degli stati, e poi perché ci possano contaminare. Ora, io all'inizio ho detto invadere, invasione, ma in realtà è più un contaminare, ecco.
Mi piace, contaminazione mi piace.
Aggiustiamo il tiro, ecco, aggiustiamo il tiro, sì, sì, sì. E noi, cioè, a questo punto avremo due grandi esperienze da guardare e da vivere, quella del Rojava e quella delle ZLN.
Assolutamente, stavo ricercando esattamente il link da dare a chi volesse leggere la sesta parte del comunicato. Vanno a ritroso, quindi cominciate dalla sesta parte, quinta, quarta, terza, seconda, e poi la prima, che era del primo gennaio di quest'anno, la sesta è del 5 ottobre. Per far capire ancora un pochino meglio quanto a fondo sono andati in realtà nelle analisi con questi comunicati, perché ci sono dei passi che a parte, cioè, tutta una prima parte in cui il punto primo che loro, di cui parlano, recita: osserviamo e ascoltiamo un mondo malato nella sua vita sociale, frammentato in milioni di persone estranee tra loro, impegnate nella propria sopravvivenza individuale. E già qui penso sia la sintesi, cioè, di tutto. E poi cominciano a parlare proprio dei femminicidi, quindi l'omicidio delle donne non ha colore né nazionalità, è mondiale. Se è assurdo e irragionevole che qualcuno venga perseguitato, fatto sparire, ucciso a causa del colore della sua pelle, della sua razza, della sua cultura, delle sue convinzioni, non si può credere che essere donna equivalga a una condanna all'emarginazione e alla morte. È straindicativo che come primo punto mettano questo, perché noi l'anno scorso abbiamo cominciato, no, a parlarne, ma poi abbiamo parlato dell'ecotransfemminismo,
sì,
sì. Ricordiamo le puntate con Libiet in cui lei ha fatto, diciamo, proprio con Lady Libiet, che ha fatto un focus sulla questione femminile in Brasile, su nulla di meno qua in Italia, specificatamente a Firenze. Tutti elementi, no? Quindi l'unione delle lotte femministe a quelle ecologiste, che vengono messe infatti subito al primo punto nel comunicato, no?
Sì, questo ovviamente è un segno del tempo, perché è uno dei nostri grossi, due dei nostri grossi problemi.
Esatto. Bisogna riprendere le strade, sì, ma per lottare, perché come abbiamo detto prima, la vita, la lotta per la vita non è una questione individuale ma collettiva. Ora si vede che non è neppure una questione di nazionalità, è mondiale. E questo è il secondo messaggio che si porteranno nel loro los bolsos dal Messico fino a qua. E poi c'è questo, secondo me, il mio passo preferito: parliamo a tutte le resistenze e ribellioni che, senza dimenticare il pianto per le assenze, insistono a lottare, chi lo direbbe, per la cosa più sovversiva che c'è in questi mondi divisi tra neoliberisti e neoconservatori. Due punti: la vita. Ciao.
Con questo
salutiamo tutte le ascoltatrici. Andiamo a piangere in giardino.
Qui la puntata, perché abbiamo già detto tanto, tanto.
Per cui vi invitiamo sia a scriverci su radiocontato@insiberia.net, perché saremo lietissime di darvi informazioni su su tutto ciò che tutte le informazioni potremo avere riguardo alla carovana della delegazione zapatista, e ovviamente anche per aggiornarvi su quelle che saranno, diciamo, le tappe dell'organizzazione dell'incontro con loro, e di quello che, insomma, faremo anche in occasione della loro venuta. E poi scriveteci, ovviamente, come sempre, per dirci quanto vi emoziona sentire le voci del gringo, così roboante.
Grande gringo, lo dico anch'io.
Certo. Che bello, che bello.
Bene, bene.
Partigiani,
Partigiani, dai.
Sopra la gotica, uomini in nero regalano sudditi o morte, chiedono aiuto con i fucili, non lasciano libertà. Neve soldato, perfido amico, bacia la nebbia, compagna. Là sopra i monti, in mezzo ai boschi, nasce un'armata essenziale. Partigiani, 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 partigiani. Questa la libertà, uomini in nero confusi nel rosso sprofondano nell'antenora. No, mio compagno, non darti per vinto, toglier la vita a chi ha sempre ammazzato a coscienza pulita, non è un delitto, perché noi siamo partigiani, partigiani.
AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, ADL COBA, Solo Reds Rugby Roma, Altro Modo Flegreo, Ambasciata dei Diritti delle Marche, Ambiente e Salute, Annestus Ago, Arcino Erus, Ardita Due Mari, Assalti Frontali, Assemblea Antirazzista Antifascista di Vicofra, Associazione Cultura e Libertà, Associazione Attac Italia, Associazione Casa dei Popoli, Associazione Centro Socioculturale.
Araratta a Roma, Associazione Città Migrante, Associazione Culturale Kishub, Associazione di Promozione Sociale, Associazione Giuseppe Moscati, Parrocchia San Sabino, Associazione Giambo, Commercio Eco, Fidenza Italia, Associazione Nova Coigna, Associazione Politica Culturale Tempi.
Postmoderni, Associazione Senza Barriere 2, Associazione Senza Paura Genova, Associazione Italia Pai, Associazione Verso il Kurdistan e Rete Gin, Associazione Yabasta Caminante Spadova, Associazione Yabasta Multitudi a Roma, Associazione Yabasta e di Bessi Centri Sociali del Nord-Est, Associazione Yabasta Milano, Associazione Yabasta, Casa della Solidarietà Sabino Romano,
Ateneo Libertario, Azione Antifascista a Roma Est, Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, Brutolin Marlin, Buscemi Marchito, CSA Next Emerson, CADTM, Comitato per Annullamento Debiti Illegittimi,
Camera del Non Lavoro, Cantiere, Carovane Migranti, Casa Bettola, Casa dei Circuiti Culture e Popoli, Casa dei Diritti dei Popoli, Casa del Popolo Campobasso, Casa della Cooperazione, delle Donne di Milano, delle Donne Luce Siesta, delle Donne Nuno di Meno, Casa Madiba Network,
Cattive Ragazze, Centro Giovanile Batti il Tuo Tempo, Centro Sociale Anomalia, Centro Sociale Anomalia Palermo, Centro Sociale Autogestito Intifada Empoli, Centro Sociale Autogestito Magazzino 47, Centro Sociale Casa Loca,
Centro Sociale Occupato Autogestito Angelina Cartella, Centro Sociale TPO, Cicimeca, CIAC, Circolo Lazzari di Legnano, Circolo Ampi Renato Biagetti, Circolo Arci Barbun Chilometro Zero, Circolo Arci Nausica, Circolo Fratellanza Casnigo,
CISO NG Palermo, Clown Army Roma, COBAS Confederazione dei Comitati di Base, COBAS Napoli, Collettivo Una Volta per Tutte, Collettivo 20ZLN, Collettivo Caffè Malatesta, Collettivo Femminista Lotto,
Collettivo LSO Aburida, Collettivo Nodo Solidale, Collettivo Polare Ramona, Collettivo Redazionale della Rivista LEF, Libertà, Galite, Fraternite, Comitato Abitanti San Siro, Comitato Amigos MST, Comitato Antirazzista Cobas Palermo, Comitato Chiapas Maribel, Comitato Città Vecchia Taranto, Comitato Genealogy,
Comitato Madri per Roma Città Aperta, Comitato Non Muas Nossigonella, Comitato per Non Dimenticare Abba, Comitato Piazza Carlo Giuliani, Comitato 12 per la Costituzione, Comité
per l'annullazione della deuda del Terzer Mundo, Comité del Trocicchio, Comunità Curda in Italia, Comunità di Resistenza Contadina Cenon La Ronz, Comunità RNCD, Contadinazioni Fuori Mercato,
Cooperativa Sociale Le Rose Blu, Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica Bruno Arcuri, Coordinamento dei Collettivi Studenteschi di Milano e Provincia, Coordinamento Nazionale Notriv,
Cortocircuito Flegreo, CS Astra, Lab Puzzle, CS Brancaleone, CSO Ex Nia, CSO Forte Prenestino, CS Gabrio, La Strada, La Torre, Dinamo Press, dipende da noi e Noise SC Atelier Roma,
ex caserma liberata, ex caserma occupata, Federazione Anarchica Siciliana, Foro Italiano dell'Os Movimento Sporelagua, Forum Antirazzista Palermo, Fridays for Future, Fiori Mercato Autogestione in Movimento, Gas Caracol Francia Corta,
Genuino Clandestino Firenze, Giovani Comunisti, GIS Hub Associazione Culturale, GIS Science for Humanity, Urban Space and Biosphere, Gruppo Basta, Gruppo Anarchico Bakunin, FAI, Roma e Lazio, Gruppo Autonomo Liberi di Amare, Autonomia Contro Potere, Gruppo Consigliare Sinistra Progetto, Comune di Firenze, che? Gruppo di acquisto solidale Cosenza, gruppi la Gruppo Lampi, il Cantiere delle Idee, Iniziativa Femminista Europea, l'Associazione IGLR, l'Associazione Politico Culturale Resistenza Callura,
L38 Squat, la Milpa Orto Collettivo, la Pancio Villa in Sabina, Laboratorio Andrea Ballarò, Laboratorio AQ16, Laboratorio Crash, Laboratorio Decoloniale Femminista e Queer, Laboratorio di Economia Solidale Ambientale e Sociale,
Laboratorio di Mutuo Soccorso 081, Laboratorio Occupato Gestito Acrobax, Laboratorio Occupato Insurgente, Laboratorio Sociale Alessandria, Le Mafalde, Liberation Queer Messina, Lisangà Cultura in Movimento, Malanova, Manituana, Mediterranea Saving Humans, Mondeggi Bene Comune Fattoria Senza Padroni, Movimento No Muos, No Border APS, Non Una di Meno Milano, Modena, Alessandria, Casa delle Donne d'Alessandria, Non Una di Meno di Lucca, Palermo, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Torino, Venezia e Palermo.
Officina Rebelde Catania, Opera dello Spettacolo Associato, Osservatorio Repressione Italia, Palermo Pride, Palermo Ribelle, Partito della Rifondazione Comunista, Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea, Potere al Popolo, Presidio Salute Solidale Napoli, Progetto 20K,
Quarticciolo Ribelle, Raspa, Rete Autonoma Sibaritide, Pollino per l'Autotutela, Radio Sherwood, Re Common, Resistenza Casa Sportello Solidale, Rete Antifascista Roma Sud, Anti antirazzista catanese, antirazzista catanese, comitato Nomus, no Sigonella.
Rete Jin, Rete Kurdistan Italia Roma, Rete Jin, Reti di Pace, Remake, Bene Comune, Rimaflo, Fabbrica Recuperata in Autogestione, Scomodo, Scuola Popolare Piero Bruno, Signoretti Claudia, Siracusa Ribelle, Spazio di Mutuo Soccorso, Spazio Libertario Pietro Gori, Spazio Sociale, 100 Celle Aperte.
Tata Uelo, Teatro Officina Refugio, Termoli Bene Comune, Rete della Sinistra, Terra Terra, Ufficio Informazione del Kurdistan in Italia, Unione Sindacale di Base, Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos, Vivero Luogo di Quartiere, Ya Basta Bologna, Ya Basta Marca.
Alberi Urbano, Amicucci, Caterina, tanti altri poi.
E qui cominciano i nomi privati.
Bene, se vi state chiedendo cosa abbiamo letto, ve lo diciamo subito. Era semplicemente, ma molto lungo, l'elenco di tutte le realtà che hanno aderito all'appello delle ZLN.
Esatto, al comunicato della dichiarazione congiunta di una parte dell'Europa dal basso, dell'Europa dal basso e delle ZLN, 1 gennaio 2021. Io non ho mai letto così tante adesioni. Te metti 50 persone ad adesione, penso potremmo già governare l'Europa, cioè.
esatto.
Però
no,
questo preferiamo di no.
Per fare capire alle nostre ascoltatrici quanto sia estesa
l'adesione
a questa contaminazione.
Allora andiamo a scaldarci con musica dopo tante parole, poche parole ma buone. Killing in the name of.
Now you do what they told you. 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 around me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Motherfucker!
Anche le foche bevono Radio Wombat.
Un saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Errata corrige, in realtà siamo arrivati alla penultima puntata di un racconto di Jean Steinbeck dei Pascoli del Cielo. E siamo arrivati precisamente dove Robby, andando a scuola, fa, tra virgolette, furore, tanto per citare un altro libro di Jean Steinbeck. Ora vediamo come prosegue la storia. Vi ripeto, ci sarà un'altra puntata per la conclusione di questa, ma vi posso già anticipare che il prossimo racconto sarà di Jack London, La forza dei forti, letta dal Rosso. Ma adesso vi lascio alla penultima puntata dei Pascoli del Cielo.
Svegliandosi un sabato mattina del mese di dicembre, la signorina Morgan trovò un sole bellissimo che splendeva in un'aria gelida. Dopo aver fatto colazione si mise una gonna e un paio di scarpe da montagna e uscì dalla casa. Nel cortile cercò di convincere i cani della fattoria ad accompagnarla, ma quelli si limitarono ad agitare le code, poi se ne tornarono a dormire sotto il sole. La fattoria Meltby si trovava lontano 2 miglia nel piccolo canyon chiamato Gato Amarillo. Un ruscello correva lungo la strada e c'erano felci che crescevano a piè degli ontani. Faceva quasi freddo nel canyon perché in quel punto il sole era ancora nascosto dalla montagna. Una volta o due mentre camminava, la signorina Morgan credette di udire voci e passi dinanzi a sé, ma affrettandosi a superare la curva non vedeva mai nessuno. Dalla macchia però che fiancheggiava la strada si alzavano misteriosi scricchioli. Pur non essendoci mai stata prima, la signorina Morgan riconobbe subito la fattoria Meltby quando vi fu arrivata. Vide steccati declini sino a toccar terra per il peso dei rovi che li spingevano. Vide alberi da frutto coi rami ignudi protesi sopra una foresta di erbaci. Rampicanti selvatici avviluppavano i tronchi dei meli. Scoiattoli e conigli saltavano da ogni parte. E piccioni volavano con ali molli d'albero in albero. Poi, vicino a un olmo imbiancato di brina, essa scorse un tetto carico di muschio e sotto la casa. Sembrava una casa abbandonata da 100 anni. Dio che rovina, esclamò, eppure com'è bello. Penetrò nell'aia, girò l'angolo della casa e si fermò con la bocca aperta e un brivido di freddo sulla schiena. Al centro del cortile sorgeva un palo, e a quel palo era legato con molta corda un vecchio vestito di stracci. Un altro uomo più giovane e piccolo, ma ancora più stracciato, ammassava sterpi ai piedi del prigioniero. La signorina Morgan indietreggiò tutta tremante. «Ma non è possibile che accadano cose simili», andava dicendosi. «Io sto sognando, queste non sono cose che accadono più al giorno d'oggi». E allora udì che i due uomini si parlavano con estrema gentilezza. Sono quasi le 10, disse il torturatore. Sì, rispose il prigioniero, ma fate attenzione prima di dar fuoco a questi stirpi, assicuratevi bene che stiano per arrivare. La signorina Morgan trattenne a stento un grido di sollievo, poi si avvicinò al palo. Il torturatore si voltò e la vide. Per un secondo egli parve sorpreso, ma si riebbe subito e fece un inchino. Da parte di un uomo così lacero e barbuto, l'inchino parve alla Morgan ridicolo e delizioso insieme. Io sono l'intendente, spiegò la signorina Morgan. Facevo una passeggiata e ho visto questa casa. Per un momento ho pensato che l'auto da fè fosse vero. E Junius sorrise. Ma è vero, è più vero di quanto non crediate. Per un momento ho pensato che foste la colonna dei liberatori. Essi dovranno essere qui alle 10. Latrati selvaggi di volpi si alzarono dai salici che circondavano la casa. Ecco, sono i liberatori, disse Julius. Scusatemi, signorina Morgan, è così che vi chiamate, vero? Io sono Julius Magpie e questo si chiama Jacob Stulz. Oggi, però, egli è il presidente degli Stati Uniti sul punto di essere bruciato vivo dagli indiani. Prima avremmo voluto che sostenesse la parte di Genever, ma poi si presentava meglio come presidente degli Stati Uniti che come Genever, non vi sembra? D'altra parte, egli si è rifiutato di indossare una sottana. Maledette stupidaggini, maledette stupidaggini, esclamò il presidente. La signorina Morgan rise. Posso assistere alla scena, signor Meltby? Io non sono il signor Meltby, io sono 300 indiani. Di nuovo si alzò un latrato dalle volpi. Toglietevi da quel punto, dissero i 300 indiani. Potreste essere presa per un pelle rossa e massacrata. Egli guardò verso il ruscello. Un salice da quella parte si scuoteva selvaggiamente. Junius accese un fiammifero, sfregandoselo sotto i pantaloni, e appiccò il fuoco agli sterpi ammassati al piede del palo. Il fogliame dei salici parve allora lacerarsi, e una massa di ragazzi urlanti si slanciò fuori pittorescamente. Eppur terribilmente armata come la folla parigina alla presa della Bastiglia, il fuoco, che già allungava le sue lingue in direzione del presidente, fu spinto via a calci e pestate. Mani ferventi sciolsero le corde e Jacob Stutz fu libero. Poté passare in rivista i 15 ragazzi e appuntare sul petto di ognuno una targhetta di legno con sopra incisa la parola: Eroe. Il gioco era così finito. Sabato prossimo, annunciò Robby, impiccheremo i responsabili di questo vile attentato. Clamori si alzarono dalla truppa. Perché non subito? Impicchiamoli subito. No, 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 miei valorosi, disse Robby. Vi sono molte cose da preparare. Si rivolse al padre e soggiunse. Credo che sarebbe bene impiccare anche lei, parlava della signorina Morgan, ma data un'occhiata rinunciò all'idea. Quel pomeriggio fu uno dei più piacevoli che la signorina Morgan avesse mai passato in vita sua. Ebbe un posto d'onore sul ramo del sicomoro e i ragazzi non la considerarono affatto come l'insegnante. Sarà più bello se vi togliete le scarpe, le disse Rob, ed ella trovò che era in effetti più bello dondolare i piedi nudi sopra l'acqua. Junius parlò quel pomeriggio del cannibalismo presso gli indiani delle isole Aleutine, raccontò come i mercenari si rivoltarono contro Cartagine, come i lacedemoni si pettinarono i capelli prima di morire alle Termopili, spiegò l'origine dei maccheroni, descrisse il modo in cui avvenne la scoperta del rame. Parlando dalla cacciata del paradiso terrestre, incontrò l'opposizione del parere di Jacob Stulz e allora la seduta fu sciolta. I ragazzi si rimisero sulla via del ritorno. La signorina Morgan volle essere sola a riflettere su Junius Meltby e permise loro di distanziarli. Il giorno in cui il consiglio scolastico visitava la scuola era considerato con terrore dagli scolari e dagli insegnanti. Era un giorno di tensione. Le lezioni venivano recitate nervosamente e uno sbaglio, anche di una sola parola, sembrava un delitto. Ai pascoli del cielo, il consiglio scolastico visitò quell'anno la scuola il pomeriggio del 15 dicembre. Subito dopo il desinare, i signori membri del consiglio entrarono nell'aula uno dopo l'altro, con aria funebre, e un po' vergognare. Entrò per primo John Whiteside, il segretario, vecchio, bianco di capelli, uomo che, essendo stato all'università, sapeva che cosa fosse l'istruzione. Seguì Pat Humber, che era stato incluso nel consiglio per sua domanda. Egli era un solitario e correva dietro a tutte le occasioni di trovarsi un po' in compagnia. Dopo di lui entrò T.B. Allen, col suo goffo passo pesante. Era l'unico bottegaio della valle e perciò il seggio che occupava nel consiglio gli apparteneva di diritto. Entrò quindi Raymond Banks, uomo corpulento e gaio, con le mani e la faccia sempre rossi. In ultimo venne Bert Monroe, che eletto nel consiglio da poco tempo, visitava la scuola per la prima volta e si sentiva un po' a disagio. Quando tutti i consiglieri ebbero preso posto, le consorti loro entrarono a sedersi dietro i ragazzi, in fondo all'aula. I ragazzi si agitavano sui banchi, essi si sentivano imbottigliati, sentivano che non avrebbero avuto modo di scappare. Voltandosi a guardare indietro, videro che le donne sorridevano loro benevolmente e notarono che la signora Monroe teneva un grosso fagotto sulle ginocchia. La seduta si aprì. La signorina Morgan diede il benvenuto al consiglio con un sorriso forzato sulle labbra. «Non faremo altro che quello che facciamo ogni giorno, signori», disse ella. «Io credo che sarò più interessante per voi, però, vedere la scuola nella sua attività quotidiana». Dopo poco rimpianse di aver parlato così. In nessun giorno i suoi ragazzi si erano mostrati stupidi come in quello. Dicevano spropositi su spropositi, leggevano in modo atroce. Il loro imbarazzo era tale che i membri del consiglio non potevano fare a meno di sorridere. La signora Morgan sudava freddo. Temeva che in consiglio, indignato, decidesse di licenziarla.
Mani che si stringono nelle chiese alla domenica. Mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandisco manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che comprano class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica, che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono.
Che bello ricominciare con la risata di Lady Liviet. Ciao Liviet!
Ciao! Ciao dama! Ciao!
La dama saluta con la mano, ma non è al microfono. Oggi siamo solo Gringo e Don Camicia.
Ciao Liviet!
Spero che vada bene lo stesso.
Women first!
Hai ragione. Giustamente si è presa anche a lei un momento libero.
Bella questa puntata, mi piace molto.
Sono contento, guarda, poi quando lo dici te è particolarmente apprezzato come... Sei, ma te stavi ascoltando e hai sentito che ti abbiamo
sì,
nominato.
In realtà io mi ero dimenticata che oggi era mercoledì e stavo ascoltando il GR con Silvio e a un certo punto ho visto che c'è stato un collegamento che annunciava Radio Contado e ho detto è vero, oggi c'è Radio Contado, e mi sono messa a ascoltarvi e poi niente, sono stata data in causa per gli ecotrans femminismi e allora ho detto vabbè, visto che questi giorni stanno accadendo varie cose, lanciamole, così lo diciamo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Contado.
Allora lanciale e noi le raccogliamo e le diffondiamo.
Bravi. Allora, noi come Non Ora di Meno siamo già nel grande preparativo, ormai è partita la macchina dell'8 marzo, siamo già dentro a tantissime situazioni, appuntamenti, ma questo weekend ci sarà sia sabato che domenica 5 tavoli pubblici che sono di preparazione appunto agli argomenti che vogliamo portare in piazza l'8 marzo e quindi ovviamente ho subito pensato a voi perché uno di questi tavoli tematici è corpi, ecosistemi e giustizia climatica. E quindi avevamo detto forse con Andrea che ne avremmo parlato settimana prossima, però siccome sono tavoli a cui chiunque può partecipare, ovviamente nel rispetto della discussione che è anche già in corso, vi invito a connettervi sui nostri canali, sia di Non Ora di Meno nazionale sia di Non Ora di Meno Firenze, dove ci sono un po' tutte le cose annunciate. I primi tavoli saranno già sabato, c'è un tavolo sul lavoro e economia, c'è un tavolo sulla salute e poi la mattina di domenica c'è un tavolo su scuola e formazione, il tavolo subito dopo pranzo appunto che vi annunciavo su corpi, ecosistemi e giustizia climatica, e l'ultimo sarà quello ovviamente a noi molto caro, della violenza.
Che bello! Cioè, non che bella violenza, che belli tavoli, ma che... Esatto. Te hai letto il comunicato di cui parlavamo prima, dei zapatisti?
Allora, questa è la seconda cosa che volevo lanciare. Io in particolare non sto seguendo proprio questo filone qui, però come ci siamo detti tante volte, tanto nel tempo... tempo che ho a disposizione di seguire il tavolo nazionale transterritoriale, che non nulla di meno ha, che è quello che si connette con tutte le reti internazionali. Quindi già vi dico che il 7 febbraio ci sarà l'Assemblea Mondiale delle Donne e ovviamente saranno invitate anche le zapatiste, con cui alcune sono già in contatto. Ma qua, tornando al locale, una compagna del mio nodo, non è di meno Firenze, sta seguendo tutta la discussione della carovana, e la nostra idea, quella che stiamo insomma cominciando a costruire, dove ci sono già dei primi ponti, è quello di unire varie forze femministe, in primis tutti i nodi della regione toscana, ma anche cercando di provare a connettersi anche con quelli dell'Emilia Romagna, in quanto siamo una macro area tutti insieme dentro la carovana zapatista, per costruire un evento femminista insieme alle zapatiste, e sulle pratiche, insomma, per entrare più in contatto con quello che... Però diciamo, questa cosa è proprio una chicca che vi regalo, perché non è assolutamente ancora ufficiale, però diciamo, questo sarebbe il nostro desiderio, poi magari si modificherà nel tempo, però diciamo, stiamo cercando di, come posso dire, approfittare di questa venuta delle zapatiste, degli zapatisti qui vicino a noi, per riavvicinarci, ricostruire le nostre reti, e quindi, visto che i giorni saranno pochi e tutto sarà molto veloce, cercare di accoglierle tutte insieme.
Che bello.
Bene, sì, è un'ottima notizia, hai dato.
Siamo contenti di essere i primi all'esclusiva di questa informazione.
È il bello della diretta, oltretutto.
Il mio amore per Radio Contagio è grande, voi lo sapete, no?
Infinito. Senti, ma c'erano già state, avevate già tessuto relazioni con le zapatiste, o questa è la prima occasione a livello qua, dico, italiano?
No, allora diciamo, dei collegamenti ovviamente ci sono sempre stati, perché alcune compagne, anche secondo il tavolo nazionale, sono state più volte in Chiapas o fanno parte di alcune reti, insomma, sia europee che italiane, che diciamo, sono molto vicine a, insomma, quello che sta succedendo nei Caracol, tutta l'evoluzione di questa storia così. Poi diciamo che anche una delle nostre compagne del nodo è stata in quello che fu il primo incontro lanciato dalle donne zapatiste lì in Messico, e quindi insomma ci ha restituito anche il suo racconto, e magari abbiamo pensato che, siccome quel momento ha prodotto un video in uno di questi warming up, preparazione verso l'8 marzo, magari organizzeremo un giorno in cui proietteremo questo video, da capire se è in presenza online, ma su questo vi aggiornerò. E quindi ci sono delle relazioni, però diciamo in questo momento noi siamo un po' in ricostruzione di tutta questa rete, perché chiaramente potete immaginare che una rete internazionale è un progetto arduo, esiste comunque da poco tempo, nel senso che è poco più di un anno che c'è, e quindi in questo momento diciamo ci sono dei gruppi molto trainanti come le cilene, e stanno un po' dando forza a questo percorso. Però ovviamente tante altre cose, per esempio sentiamo una grande mancanza di ponti con l'Africa o con l'Asia, che ci sono, ma sono molto minori rispetto a quelli col Sud America, col Nord Europa, col Nord America, eccetera. Quindi per rispondere alla tua domanda, ci sono questi contatti, però ovviamente la loro venuta qui, alcune compagne stanno pensando addirittura di andare già a Madrid per entrare appunto in contatto, perché diciamo, non so se l'avete capito, però in 3 secondi, quando loro arriveranno a Madrid, arriveranno tutte insieme, poi a gruppi di 10, 12 zapatiste e zapatisti andranno nei vari paesi. Sì. Quindi magari alcuni di loro non verranno neanche mai in Italia.
Certo.
In più l'Italia è stata divisa in 3-4 macro aree, per questo che noi siamo insieme all'Emilia Romagna e alla, insomma, e Toscana sono insieme, quindi chiaramente poi a loro volta saranno risuddivise. Su questo la mia grande speranza è riuscire a convergere in modo bello, pacifico e costruttivo verso l'appuntamento di Genova, che è un appuntamento in cui invece tutte queste realtà che si spargeranno per l'Europa si riuniranno a Genova, e quindi appunto spero che riusciamo a fare questo passo il più orizzontale e il più collettivamente possibile.
Bellissimo, e noi ci uniamo a questa speranza.
Esatto, ci uniamo anche noi a questa speranza.
Senti, allora ripetiamo invece per questo sabato, quando ha inizio il tutto e dove?
Allora, è tutto online, chiaramente, perché non possiamo fare assemblea nazionale in presenza. Inizia tutto intorno alle 2 di sabato pomeriggio. Ci sono varie stanze, tra Jitsi, Zoom, eccetera, che sono aperte. La prima è lavoro economia. Il pomeriggio, nel secondo pomeriggio ci sarà salute, poi la mattina di domenica ci sarà scuola e formazione, subito dopo pranzo, sempre intorno alle 2-2:30, inizierà invece il tavolo che vi proponevo, corpi, ecosistemi e giustizia climatica, e chiudiamo con il tavolo di approfondimento su violenza sulle donne e di genere. Ogni tavolo è molto organizzato, per cui ci sono 3 fasi di analisi della situazione, di prospettive sulla situazione attuale e poi una terza parte su azioni da praticare prima, durante e dopo l'8 marzo.
Bene, bene, bene. Grazie mille, Livietta. Grazie,
allora ci riaggiorniamo presto e poi insomma vi farò sapere come sono andati questi tavoli.
E certo, io cercherò anche di seguirli, poi se ci sono degli estratti audio noi volentieri poi li rimanderemo, insomma.
Sì, assolutamente. Il 6 ci sarà l'assemblea nazionale, sarà lanciato a livello nazionale l'8 marzo, quindi poi vi manderò tutti i link.
Bene,
d'accordo.
Forza Liviet.
Grazie Livia.
Allora, per finire devo fare gli auguri.
A chi li facciamo?
È il compleanno di in camicia.
Evviva, tanti auguri in camicia.
Evviva gli in camicia.
Perché ti volevo fare gli auguri in diretta.
Grazie.
Dai, saluto, buona trasmissione.
Ciao.
Bene, con la spumeggiante presenza di Lady Liviet abbiamo avuto così un aggiornamento dalla nostra parte transfemminista.
Perfetto, no, poi come avete capito basta che ci scriviate e noi vi daremo voce anche praticamente in diretta, quindi fatelo su Radio Contado @cnsevere.net oppure utilizzando i nostri canali privati che non possiamo dare adesso nell'etere, ma esistono anche i nostri canali privati.
Bene, io volevo solo fare una tornare un po' indietro, perché abbiamo sentito il buon Ruvido che ci leggeva questo racconto, e come si diceva all'inizio del racconto, questa è la penultima puntata, ci sarà un'altra puntata di questo libro e poi passeremo a un altro libro di questi radio racconti che sono molto belli. Ringraziamo soprattutto il rosso, il grigio e il ruvido che li leggono per noi, facendoci conoscere dei testi molto significativi e molto belli, che poi riguardano comunque, che sono temi cari sempre ai nostri, a Radio Contado e a tutto il nostro mondo.
È un bel
trio. E dopo
il
grandissimo testo anche qui di Frank A. Energy.
È veramente un bel trio, il rosso, il grigio e il ruvido.
Esatto,
infatti spoileriamo qui che un giorno ci saranno gli audiolibri.
Sì, esatto, è uno dei
commercializzeremo
progetti.
Gli audiolibri,
esatto.
In tutte le migliori librerie. Sicuramente, no, a me insomma sarebbe bello, no, anche che i bambini potessero addormentarsi con questi racconti e queste suadenti voci contadine.
Allora facciamo un appello in diretta radio, se c'è qualcuno che ha contatti con una casa editrice. abbiamo un progetto editoriale in mente.
Bello. E adesso volevo proporre questo brano di Kolinga, bellissimo, African, si chiama Nguya Nangai, che in swahili vuol dire non lo so come vuol dire, e buon ascolto. Andiamo.
Bolingo nanga ezana sukate, bolingo nanga ezana sukate, ezengo
Rientriamo in diretta.
Era finita a sorpresa il brano.
Esatto, ci ha colto di sorpresa e quindi siamo rimasti un po' senza parole. Ma dovevamo avere adesso Dino il contadino in diretta, ma per problemi tecnici lo rimandiamo a più tardi. Nel frattempo volevamo anche porre l'accento sulla giornata della memoria, che è oggi 27 gennaio, e sono tante le iniziative che ci sono a giro, insomma ognuno farà quello che ritiene opportuno per ricordare questo evento così sciagurato.
No, e volevo sottoporre a Dino il contadino dei proverbi per vedere se sia abbastanza preparato e ferrato sull'argomento, visto che lui dice di esserlo. E qua mi posso confermare. Confermi anche se è greco.
Sì, sì, confermo, confermo.
Ma visto che dovevamo aspettare ancora una decina di minuti per chiamarlo, io volevo invece allora sottoporli alla vostra cortese attenzione. E alcuni non li capiremo e li chiederemo quindi a lui, invece li capiremo noi, pensiamo che, cioè, che lui possa
confermare.
Sì. In realtà l'idea era quello di leggere la prima metà del proverbio e vedere se li sapeva finire, anzi probabilmente faremo così, l'obiettivo è metterlo a disagio e in difficoltà. Comunque l'ho trovato, sono andato un po' a cercarmi, no? C'è proprio un libro sui proverbi contadini toscani ed è l'agricoltura raccontata attraverso i proverbi. Io ho letto alcuni estratti e da lì ho preso appunto alcuni proverbi, ma sono molto interessato a leggerlo perché racconta quindi quali sono le maggiori paure dei contadini, quali sono per modi per ricordarsi anche certe cose che magari uno non è che c'erano gli Excel e ti dicevano allora in questo mese piove, sì, allora sì, bisogna stare attenti di più per il vino. No, però c'erano dei proverbi che ovviamente spiegavano esattamente come comportarsi in caso di un'avversità climatica o nel caso di un certo tipo di raccolto, eccetera, eccetera.
Hanno tante funzioni i proverbi, ci ricordano tante cose che sì, magari le diciamo un po' con leggerezza i proverbi, ma in realtà sono delle cose consolidate che...
È uno strumento di memoria collettiva, correggimi se sbaglio.
No, hai detto proprio bene,
Allora, io alcuni, per esempio... questa per esempio è molto bellina, questa riguarda la parte degli eventi atmosferici, no? Pioggia di febbraio, empie il granaio, ecco. Pioggia di febbraio, quindi questo, se questa no, viene la pioggia, empie il granaio. Ora a me mi sfugge il significato di questo empie, che potrebbe essere riempie. Sì, perché sì, pioggia a febbraio, quindi il grano
vuol dire
che anche noi abbiamo seminato qualche mese fa, quindi ci dà già un'indicazione che se piove a febbraio non dobbiamo troppo disperare, anzi...
Esatto, ci sarà un grande raccolto.
Quindi questo la diamo per
quindi,
buono.
Diciamo che se...
Pioggia a febbraio, riempie il granaio, dama. Esatto, riempie il granaio, pioggia a febbraio. Sott'acqua fame e sotto neve pane.
Ecco, questa
anche
è un
questa,
po più criptica,
questa
è
ancora un po' più criptica, perché comunque riguarda sempre l'acqua, però questa volta forse se in inverno, metti dicembre e gennaio, piove troppo, io lo interpreto così, no? Se in inverno, già dicembre e gennaio, piove troppo, c'è poco raccolto, invece sotto la neve, pane, e quindi la neve se aiuta ovviamente, ma si sa poi a sistemare i terreni in modo che poi ci sia una ricrescita. Qua a queste altitudini, a queste latitudini siamo messi malissimo, però felici coloro che sulle Alpi e sugli Appennini avranno un sacco di pane sotto la neve. Questo piace a te, gringo. Hanno fungato, hanno tribolato. Tribolare è da trouble, dall'inglese, tribolato, ho avuto problemi, ho sofferto, bella come parola però.
Tribolato, sì.
Sofferto potrebbe essere, no, è tribolare, lavorare proprio un po', tribolare dice, non è una sofferenza. Esatto, tanti piccoli incidenti e fatiche, se non l'avete sentito da casa.
Esatto, potremmo anche dire sfighe a grappolo.
Sfighe
piccole,
a grappolo.
Piccole, ma tutte insieme, tutta una dopo l'altra.
Però perché hanno fungato? Un anno pieno di funghi? Perché forse essendo tanti funghi e tu sei andato parecchio a tribolare nel bosco.
Può darsi, capito? Ecco. Vedi, ci arriviamo con il ragionamento.
E poi si va invece in uno invece molto profondo, non l'avevo mandato alla base, in uno molto profondo, questo è proprio metafisico, oggi fave, domani fame, capito? Insomma, goditi il fatto che oggi c'è da mangiare le fave, perché... Ma chi lo sa, questo dobbiamo chiederlo, vedi, perché è molto criptico. Sì. Quando il fico serba il fico, tu villan serba il panico. E qua c'è la spiegazione, l'ho ricopiata. Ossia, metti da parte qualunque tipo di cibo. Quando il fico serba il fico, tu villan serba il panico.
Ok, sì.
Bellino. Beato quel campetto che ha siepe col fossetto. Questo l'avevo letto, un po' lo conoscevo. Però siepe col fossetto, nel caso di aridità,
esatto, questo
siepe
potrebbe...
col fossetto probabilmente evita che si secchi troppo, troppo il campetto. Questo è bello, eh? Il grano rado non fa vergogna all'aia. Questo è un altro dei detti che dobbiamo imparare noi che si è messo il grano. Se il grano rado non fa vergogna all'aia, quindi vabbè, va bene anche se è un po' rado. Non è che bisogna... Questo dà delle indicazioni sulla densità
sulla
di semina.
Ecco,
capito?
Sì,
ma
sì.
Capito, gringo, che storia?
Esatto, sì, è proprio, ci dà proprio delle indicazioni anche agronomiche.
E qui ce n'è un'altra, sulle, quelle che ora si chiamano consociazioni. Mm-hmm. Queste le risolvevano così. Formento, fava e fieno non si volsero mai bene.
Ecco.
Capito? Se metti insieme queste tre cose, il frumento, la fava e il fieno, no, sicuramente, perché poi è un casino se tu devi passare, tu c'hai le fave, quindi non metterle insieme nello stesso campo.
È una questione di tempistiche, ma anche di specie che magari insieme non vengono su bene.
Esatto, e questo piacerà molto alla dama quando si parla di detti sul vino. Senti questo: se d'aprile a potar vai, contadino, molta acqua beverai e poco vino. Quindi vai a potare un po' prima, capito?
Esatto. Esatto. La gente sta potando adesso e mi sembra, per carità, un po' eccessivamente presto, però dai, no?
Esattamente, vedi, quindi questo ci dice: bene, ci a stronzi dice. Che andate a potare ad aprile, voi stai lì a sudare col caldo e bevete poco vino. Invece a febbraio uno va a potare bevendo tanto vino e poca acqua, e che è sicuramente meglio. Di paglia o di fieno il corpo ad essere pieno. Questa, insomma, è conosciuta, va bene. L'orto è la seconda madia del contadino. Capito? La madia è, la, si sa, è la, il mobile del lavoro.
Sì,
sì. Madia, forse madia. Sì, credo madia.
Madia era la...
Madia è la...
ministra, l'ex
ministra. L'orto è la seconda madia del contadino. Eh sì, vabbè, è come un lavoro...
Sì,
per
sì.
dire, è il secondo superficie di lavoro. O perché la prima è la madia.
Esatto.
Quindi
sì.
ci dicono. E poi l'ultima che ho preso, invece, visto che mi ricordavo che a Dino gli piaceva tanto quello di Assaluca, metti la fava nella buca,
sì.
ti ricordi?
Sì.
Allora io ho trovato un po' di proverbi sui santi, su quelli che fanno ricordare in che giorno devi fare le cose dell'anno, no? Per Sant'Andrea piglia il porco per la sea, che vuol dire il 30 novembre prendi il porco per la setola, la sea. Se tu non lo puoi pigliare, fino a Natale lascialo andare. Capito? Nel senso, sì. mi immagino che se tu te lo devi mangiare, più o meno, quando era, insomma, puoi cominciare magari da novembre, dicembre, se riesci a prenderlo lo prendi per la setola, se non ce la fai, allora forse devi ingrassare fino a Natale
sì,
e
sì,
poi,
sì,
capito?
Esatto.
Questi andrebbero insegnati a scuola, veramente, ai bambini, perché... va bene anche il numero di mezzo, le poesie importanti, Ungaretti,
certo, no,
cose,
quello senza
importantissimo,
dubbio.
Però per la memoria e anche per la memoria pratica sarebbe importante fare un bel workshop. Chiediamo chi ha voglia di organizzare un workshop sui proverbi, sarebbe interessante. Facciamo noi.
È un'idea, sì, che
lo facciamo noi.
Portare avanti, sì.
Beh, a questo punto direi che con un brano musicale poi siamo pronti per Dino, e io a Dino gli farò, gli leggerò solo la prima parte dei proverbi,
vediamo
se conclude
se...
e più che altro se ci illumina su quei due o tre
che sono rimasti un po' criptici.
Esatto, citi ludissi, cuti ludissi. Raccontami,
è una...
che cos'è questa?
È una canzone di una... Ora, questa è una versione di Cuti Ludissi, che è la versione originale di Rosa Balistreri, della famosissima cantautrice siciliana, rifatta, riarrangiata da questo gruppo di tre ragazze, si chiamano le Tre Sorelle.
Che erano sorelle, o no?
No, non sono sorelle, ma comunque sono torinesi, ma hanno tutte origini del sud.
Bella. Fanno un omaggio alla loro fanno un origine, omaggio, sì, alla loro radici.
Sì, esatto.
Morti e non che sto dolori, ai 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 ai, moro 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 moro, già tu di lume corri, l'amore mio si tu, ai 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 ai, moro 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 moro, già tu di lume corri, l'amore mio si tu. Lucori mi scricchio a picca 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 picca, ai 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 ai, moro 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 moro, giato di lume cori, l'amore mio si tu, ai 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 ai, moro 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 moro, giato di lume cori, l'amore mio si tu.
Tornano direct. Radio Contado, come ogni mercoledì, in diretta, ve lo diciamo, sono le 16.08, ma del mercoledì 27 gennaio, giorno della memoria. Così.
Lo diciamo.
Così sapete che...
Siamo, ascoltateci sulle frequenze M13.59, oppure tramite il sito radiowombat.net, seguite il link per la diretta.
Assolutamente.
Se volete scriverci, radiocontado@insiberia.net. Inoltre, sempre sul sito, se non sbaglio, c'è un pad per scriverci in diretta. Sì, c'è
il pad, e volevo andare a controllare se avevamo ricevuto qualche mail o scegliere quali leggere delle migliaia che abbiamo ricevuto.
Vediamo, magari...
Da qua, vero? RadioContado.net, abbiamo ricevuto 870, ma niente, no?
Sì,
leggiamo un altro giorno.
Esatto,
sono un po' troppe.
Sì.
Comunque scriveteci davvero, anche per consigli, ma anche per se avete bisogno di dare voce a qualche evento, avete bisogno di consigli sul mondo contadino, lotte ambientali, eccetera,
noi siamo qui.
Esatto.
Con tutte le nostre moderne tecnologie possiamo, ecco, dare risposte, se non noi direttamente, che siamo sempre due persone limitate.
Beh sì, abbastanza, abbastanza. E poi potete riascoltare i podcast, quindi andate sul sito e riascoltate tutte le puntate che volete. Non saprei adesso che fare se non provare a bombardare Dino. Ci siamo? Provo a chiamarlo da qua.
Proviamo a sentire se è già disponibile.
Allora,
per il nostro quiz, che noi ci aspettiamo grandi cose da Dino, insomma, se non tutte, almeno un buon 80% le dovrebbe sapere, perché un buon contadino deve sapere i proverbi per riuscire a fare bene il proprio lavoro.
Vediamo intanto se risponde.
Che poi era una trasmissione di cultura.
Sì. Chi lo sa, eh?
Suona a vuoto.
Pronto?
Oh. Dino?
Pronto?
Dino, ti abbiamo preso al volo.
Oggi sì. Oggi sono un po' incasinato.
Mannaggia, ma ce l'hai da dedicarci in qualche minuto?
Ah, no, voglia, sì.
Meno male, meno
sì,
male.
Sì, non ci sono problemi.
Bene.
Ma dipende dal freddo, c'entra qualcosa o no? Sono problemi umani?
Sono problemi umani. Problemi Covid-19.
Sì. No, siamo già nel 21, abbiamo
detto. Lo so, sono problemi Covid-19 bis.
Insomma, vabbè, a parte queste cose, in realtà noi volevamo metterti ancora più in difficoltà.
Oh, bene. No, vi voglio dire, mi dispiace, non ho potuto sentire, però insomma, ditemi.
Meglio, perché così non sai le risposte a dei proverbi, perché ci siamo incappati in alcuni proverbi e volevamo capire in alcuni se sai completarli e sai dare delle definizioni.
Aia, è difficile questa.
Allora, se ne prova un paio, due o tre, dai.
Ci proverò, è un quiz, ma vinco qualche cosa?
Vinci, l'onore... A vita, ovviamente, cioè il premio Proverbi 2021.
Ah, allora
non basta,
sì, cavolo.
Beh,
ti
faremo una targhetta.
Un po' l'ansia da prestazione ora.
Esatto.
Ma di solito, però, in questi casi dovremmo fare un collegamento. Poi vi devo far vedere se la stanza è vuota e che non abbia bigliettini, quindi ora i procedimenti sono così ora, eh.
Sì, perché ora se no vai, ti dico il proverbio, vai subito su Google
e vai a...
ora
non te ne daremo il tempo,
ma non lo farò, quindi vabbè.
Per esempio se ti dico hanno fungato, te sai come rispondere?
No,
lo diciamo
so.
Noi hanno fungato, hanno tribolato. E ci chiedevamo un pochino come mai, ma hai qualche idea? Anno di anno, non di verbo, non il verbo, eh? È anno.
Ho capito, hanno fungato e vorrà dire che l'hanno fungato. Però aspetta, fammi pensare. No, l'anno scorso però non è vero, perché il 2020 non ha fungato, non è stato anno fungato, eppure è stato un anno abbastanza tribolato. Quindi contesto il proverbio.
Bene,
il 2019 invece è stato un grande anno fungato.
Quindi
però è vero, però Covid-19 forse l'era un preavviso.
Sì, però bisogna guardare gli eventi atmosferici, non è si può vedere l'evento eccezionale, su quello mi sa che nemmeno
non è una roba tipo cartomanzia, previsioni future.
Non credo.
Io pensavo fosse una roba così.
Senti, vai, allora se ne sparo un altro. Pioggia di febbraio.
Come?
Pioggia di febbraio.
Non lo
la
so.
La risposta è empie il granaio.
Sì,
tra le scelte difficili.
Ma questi adesso che
l'ultimo.
Vai.
Oggi fave, domani
mi veniva un po' una roba, non si può dire, però
c'è fame. Oggi fave, domani fame, quindi goditi il momento presente.
Ah, ok, ho capito.
Non l'abbiamo interpretato così, ma non lo
ma
sappiamo.
Ma secondo me, ho visto da come butta, secondo me nemmeno è fame quest'anno, perché i nostri amici caprioti li mangiano anche quelli.
Sono sempre più affamati.
Se che niente fame e fame, devo insomma fare tutto insieme.
Eccoci. Senti, via, ma a parte queste cose, come va nel campo?
Il campo è umido parecchio, c'è tanta acqua ovunque, però la cosa positiva secondo me ora ha fatto un bel ghiaccio, almeno in fondo valle ha fatto bello, i primi di quest'anno seri, diciamo, il che fa sempre bene al terreno, perché insomma il ghiaccio gli fa bene, anche ammazza un po' di parassiti, insomma così. Ora si spera che poi riasciughi, ma mi sembra che le previsioni del tempo invece rimettano acqua un'altra volta. E sì. Quindi insomma ci sarebbe ora un po' bisogno un po' d'asciutto per cominciare a seminare. Io ho un po' d'urgenza, vorrei seminare un po' di piselli, ma è troppo bagnato ora, quindi si fa poco. E appunto, come dicevo, ora un po' c'è da fare, ora a parte speranza, insomma, ora passata questa ondata di freddo, potare a diritto. Qui ora possiamo cominciare a potare a diritto.
Potare la vigna.
Le viti sono le prime che vanno fatte, poi la frutta, poi gli olivi, insomma. Ecco, quindi bisogna attrezzarsi per potare.
Dino, ci abbiamo proprio il proverbio che fa apposta proprio.
Guarda, sì.
te lo leggo. Se d'aprile a potar vai, contadino, molt'acqua beverai e poco vino.
Infatti, no, è vero.
In realtà trasformato diventa ad hoc. Se d'aprile a potar vai, Dino, molt'acqua beverai e poco vino.
Sì. No, quindi ora bisogna prepararsi psicologicamente alle potature. Chi ha qualche dubbio ora deve studiare per capire come fare. Chi invece ha le cose consolidate, nulla, ricontrolla l'attrezzatura, che è cosa sempre importante, cioè la roba che taglia, perché come diceva un mio amico collezionista di coltelli, non c'è niente di più pericoloso di una lama che non taglia. Perché uno si mette lì, fa le cose strane e poi quindi insomma ora insomma appunto a parte tutto bisogna preparare a potare e quindi niente, insomma anch'io sto studiando un po', soprattutto per quanto riguarda posatura di alberi da frutta, e purtroppo ora sono rimasti pochi maestri posatori, perché a meno qua in zona insomma la cultura sta andando abbastanza in disuso, ormai è tutto vigna dappertutto, però insomma prima c'erano dei grandi maestri potatori, ora insomma si trova poco, ecco. Quindi faccio un appello, non so se si può fare un corso via Zoom potatura,
vai, zoomiamo,
sì, si può fare, ci si zooma un pochino e si fa questo, insomma.
Bellino.
Questo è quello che c'è dal campo, e poi vabbè continuano i soliti lavori che vi dicevo anche l'altra volta, tagliare canne, sai, insomma c'è ancora preparazione appunto
da prepararsi da prepararsi, dico, c'è lavori di preparazione
preparazione, ora appunto la pioggia, il contadino freme, quindi Nulla, c'è da spaccare la legna, quello
è un bel lavoro,
sempre un grande passatempo invernale e niente, insomma, quindi dai, siamo in attesa insomma di ripartire in pieno.
Ottimo.
Ma quindi Dino, si parte con la potatura della vigna e si finisce con cosa, quando, insomma, più o meno?
No, vabbè, poi quello dipende. No, comunque anche lì dipende un po' da come sono messi, da come è la stagione, perché per dire sulla frutta, vedete, andrebbe fatta sempre quando non è in fiore, però ora è sempre più difficile perché con i caldi sono stati, insomma, con questi inverni caldi la fioritura è molto 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 precoce, e quindi anche quella andrebbe forse un po' anticipata, non si sa, perché poi anche lì negli ultimi anni ci sono stati dei ritorni di freddo dopo, quindi
sì,
non
sì.
si capisce bene. Infatti parlando uno è posa gli ulivi, mi diceva che ora molti cominciano anche già da Natale, insomma a posare dopo Natale, già a posare gli ulivi. Ora questo perché magari ce n'ha tanti, se no non ce la fa
ad arrivare
appunto in tempo. E in realtà anche perché ora, insomma, dicembre scorso stava molto caldo, e anche i primi di gennaio alla fin fine.
Sì.
Quindi alla fin fine qualcuno preferisce farli in questo periodo qui, tanto che il freddo praticamente negli ultimi anni è venuto sempre tardi, ora a parte questi giorni qui, ma poi se no negli ultimi anni è venuto a fine febbraio, fine marzo, cioè inizi marzo, insomma, così.
Sì, sì.
Quindi tante persone dice invece cominciare come dovrebbe, insomma, come da calendario a febbraio o metà febbraio, com'è, magari qualcuno dice vabbè, intanto lo comincio prima, la pianta un pochino già, diciamo coi tagli fatti un pochino si assesta e è già pronta un pochino per la botta di freddo, invece appunto che fargli arrivare il freddo quando ci sono i tagli appena fatti, insomma, freschi.
Sì,
e mi diceva lui proprio l'ideale sarebbe proprio perché uno che ha poco, diciamo, un'oliveta a livello familiare, insomma, così poche piante, di farle in quella finestra di 15 giorni di marzo, di fine marzo, in cui insomma siamo sicuri il freddo è passato, però ovviamente per chi ha poche piante, perché ce n'ha tante e magari anche da solo, e chiaramente si deve anticipare, insomma.
Certo, certo.
Perché sì. Anche chi va a potare gli olivi a aprile, oltre a maggio, insomma, anche lì
rischia.
Anche lì gli tocca con l'olio d'arachidi, se no alla fine.
Sì.
sei saggio Dino, grazie.
Quindi questo è, insomma.
Bene, allora.
Io volevo dire anche un'altra cosa, però mi sono scordato. Sì, non mi sono dimenticato. Su giorni così. È un po'.
Vabbè, tienila per la prossima, dai. Tanto.
Finalmente appena attacchi il telefono, sicuramente. Però,
ti viene in mente.
Mandaci un messaggio, mandaci un SMS.
Va bene, vi mando un SMS.
Siamo in diretta.
Perfetto,
bene,
perfetto.
Bene, dai, allora grazie per averci accompagnato a questa finale trasmissione.
Grazie Dino.
Vai, grazie a voi. Stavo bene. Come sempre un piacere. Vai.
Sempre. Ciao Dino.
Ciao Dino.
Vai, ok. Ciao.
Come sempre Dino.
Preciso, è preciso.
Preciso.
Preciso, fa le cose nei tempi giusti. Nei tempi giusti.
Esatto. Comunque rispetto al freddo mi veniva da pensare, ma non è che siamo nei giorni della merla, che gli altri anni
già, quello forse voleva dire, che se l'è scordato,
forse
sai?
Forse voleva dire quello, che questi dovrebbero essere i giorni della merla, quindi i giorni più freddi dell'anno, dell'inverno, dell'anno, e che ce ne siamo scordati, insomma, perché tutti gli anni sui
veniva caldissimo,
c'era sempre il servizio sul freddo, sulla giornata della merla. Quest'anno c'è solo Covid,
sì,
esatto. Si parla d'altro.
Invece l'anno scorso mi ricordo nei giorni della merla è venuto un caldo,
esatto, sì,
che
sì,
si diceva strano, Forse proprio Dino ce lo diceva, ormai il nostro calendario agricolo dipende da, dalle interviste a Dino. Via, e poi, beh, altra cosa di questi giorni, la luna piena di oggi, e infatti abbiamo scelto, diciamo, il brano di chiusura, dopo i saluti, che sarà il Tonino Carotone, che canta la versione, guarda che luna, versione ska, è molto, molto bellina questa, questa versione. Ma io saluterei tutte le ascoltatrici, bene, gli ascoltatori.
Sì, salutiamo, salutiamo tutte e tutti.
E ce ne andiamo al camino.
E ce ne andiamo davanti al camino a, a guadagnare il nostro pezzetto di caldo.
Quindi mercoledì prossimo, come sempre, Radio Contado. Venerdì, come sempre, Mercato in Piazza Tasso. Il venerdì pomeriggio.
Martedì all'Isolotto, Mercato all'Isolotto. Il giovedì, Mercato a Ponte
Assiepe. È una settimana di mercati, quelli continuano, i prodotti ci sono, quindi andate. Vi saluta Don Camicia,
il buon gringo,
e la dama che saluta da lontano con un ciaone.
Viva il Wombat,
viva, hasta sempre.
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Ore d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Que el mare, que luna.
Questa mi piace.